Bene, tante cose tutte diverse, tanta carne al fuoco e se ci sono delle domande...
È l'anima,
e dove è finita l'anima? Where is it, l'anima?
Posso fare io una domanda? C'è bisogno di un microfono. Sì, mi accendi. Allora, io la penso grosso modo come Zeki. Posso accettare l'idea che il cervello di Michelangelo non spiega completamente l'opera di Michelangelo, nel senso che nell'opera di Michelangelo c'è probabilmente qualche cosa in più di quanto il cervello di Michelangelo ci ha messo. Il problema è che per vedere quello che c'è nell'opera di Michelangelo c'è bisogno del cervello dell'osservatore, cioè, e quindi è la cooperazione di due cervelli che porta alla fruizione dell'opera di Michelangelo. Cioè, la mia idea è che nulla ci sia nella nostra mente che prima non sia stato nel nostro cervello, sia quando operiamo sia quando comprendiamo l'opera pura. La mia critica nel libricino che hai avuto l'opportunità di citare è: nell'entusiasmo attuale noi siamo così poco a livello della conoscenza per le neuroscienze al livello in cui eravamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Perché diavolo adesso si è scoppiata questa neuromania? Ecco, secondo me è semplicemente perché c'è stata una fascinazione per quelle belle immagini colorate che dirò, voglio dire molto poco. Però io sono dell'idea che bisogna essere riflessionisti.
Come facciamo?
Rispondere subito o rispondo subito?
Facciamo così. Io mi adatto a ogni possibilità. No, anche in questo intervento c'è sempre in qualche modo la stessa oscillazione, nel senso che io potrei sottoscrivere assolutamente tutto. Il problema è molto semplice. Quando io dico voglio spiegare, per esempio, un'opera d'arte, che cosa voglio spiegare? Io vedo un paesaggio. Mettere in contrasto in questi termini, cioè uno dice, per capire quello che vedi quando vedi un paesaggio, devi spiegare che hai... Ecco, ma... è quello che io voglio che mi sia spiegato quando chiedo la spiegazione del paesaggio.
Qualsiasi cosa sia, sì. È qualche cosa nel tuo cervello. Qualsiasi
sì,
cosa.
Ma mi viene spiegato il meccanismo per cui io vedo qualcosa o penso qualcosa, ma io non chiedo che mi venga spiegato il meccanismo. Quando io chiedo... qual è il significato della Pietà Rondanini? Perché non so, oggi ci piace più la Pietà Rondanini che una Pietà più quella. Uno dice, ok, mettiamoci a studiare il cervello, adesso ti spiego come funziona il cervello umano. Io lo guarderei un po' basito, cioè, ma io non ti ho chiesto come funziona il cervello umano. Cosa importantissima, ti ho chiesto qualcosa di diverso. Allora, il riduzionismo è un passaggio ulteriore, cioè il riduzionismo è, detto molto semplicemente, la pretesa che una volta che io ti ho spiegato come funziona, cioè, mettiamo in uno stato ideale della scienza, quando sapremo...
Fa 500
ecco,
anni.
Sì, ma anche mai, basta che noi immaginiamo come immaginava immaginava per quello stato ideale finale, mettiamo che ci sia, una volta che noi sappiamo tutto quello che la scienza può dirci sul cervello, la domanda sull'arte tacerà in quel momento?
Secondo me sì.
Qui c'è la differenza.
No, non cambierà l'importanza, però continuerà a essere sensata, ma la risposta è lì.
E allora posso
una cosa piccola, quando si parla di cervello si parla di un organo o comunque una parte anatomica del nostro corpo fatto in un certo modo. Nel nostro caso, gli esseri umani, è estremamente complesso. Questo cervello però non vive isolatamente dal resto del corpo. Riceve delle informazioni, le elabora. Questo sicuramente lo fa. Ma non bisogna dimenticare comunque che si tratta di un organo fra altri organi che formano comunque un sistema vivente complesso. Solo questo, mi premeva chiarirlo perché altrimenti, di nuovo, anche per facilitare la comunicazione, si rischia secondo me di sviarla. Parlando solo e semplicemente di quello che è contenuto nella nostra scatola cranica, come se questo, non ricordo più il nome di quel ricercatore che sarà un po' pazzo, il quale presumeva che un giorno ci sarebbe stata la possibilità di collegare il cervello a dei sensori, comunque di farlo vivere fuori dal nostro corpo, e che comunque il cervello avrebbe comunque fatto il suo lavoro senza bisogno di tutto il resto, che tanto era inutile, perché il resto è materiale di scarto, non so, visto che l'intestino fa la cacca, diciamo queste cose, che schifo, invece il cervello poi fa
delle cose,
queste cose così molto, molto terra a terra, mentre il cervello mi pareva potesse vivere in una vasca. Non signori, il professore sicuramente ricorderanno.
Ma è un esperimento mentale.
Sì, è mentale.
È un esperimento mentale delle...
Però bisogna stare molto attenti, perché qualcuno ci crede a queste cose.
Posso dire su questo, l'esperimento mentale è l'esperimento mentale del cervello in una vasca di Putnam. È, tra l'altro, è stato elaborato proprio per dimostrare che non è possibile immaginare. Adesso non so se ha ragione o torto, però.
C'è un fumetto molto noto che c'è, però io credo che lo siate dimenticato, ma poco dopo, nel 1960, Ballard trapiantò il cuore per me. In Unione Sovietica, pochi anni dopo, trapiantarono il cervello con i cani, scambiarono il cervello. Non i risultati, poi non furono interessanti abbastanza, ma l'idea c'è.
Non so, io non so se il mio cervello non era trapiantato in un culturista, per esempio ragionerebbe nello stesso modo, o se il cervello di un culturista trapiantato nel mio corpo ragionerebbe poi nello stesso modo, perché avrebbe comunque a che fare con un corpo diverso, in conseguenza con una visione diversa del mondo.
No, io volevo semplicemente dire che l'esperimento mentale è stato fatto.
Do la parola al professore Illuminati, se può fare una domanda. Io volevo dire, mi è venuta in mente quest'altra cosa reale, del trapianto di una mano. Alcuni anni fa è stata trapiantata la mano a un uomo, il quale dopo un po' ha voluto farsela togliere perché non la riconosceva.
Come proprio tutto un'altra questione.
Sì, insomma c'è un problema, un riferimento in sé che non significa che noi non siamo pezzi che possano essere combinati.
No, io naturalmente da seguace di Averroè sono molto favorevole all'idea che in qualche modo l'elemento mentale stia fra i corpi. È la formulazione più moderna che possiamo dare evidentemente dell'intelletto materiale unico. E vorrei fare due esempi molto semplici. Uno che è abbastanza interessante, che unisce vari cose toccate, che è quello di Michelangelo. Michelangelo, abbiamo la mente di Michelangelo, abbiamo ovviamente le mani, è difficile immaginarci la mente di Michelangelo senza il loro rapporto con le mani, la sua attività di scultore, intendo. E poi l'immagine molto cara a Michelangelo di come si leva una statua dal blocco di marmo, no? È un levare. Ecco, quell'operazione artistica sta a metà fra le mani e il blocco di marmo, in quel gesto del levare che non può essere né schiacciato sul blocco di marmo di Carrara, né sul cervello steso fino alle dita e agli strumenti, agli strumenti e alle protesi che usa Michelangelo. L'altro esempio è quello notorio della imitazione degli affetti di Spinoza e dei neuroni mirror nelle neuroscienze moderne. Dove sta lì la produzione degli affetti? Nei neuroni dell'imitato o di quello che li imita e che producono gli atteggiamenti classici simpatetici che sono stati appunto studiati in questo meccanismo dei neuroni mirror? Ecco, in questo caso abbiamo proprio qualcosa che sta fra almeno due persone, probabilmente il rapporto è una relazionalità molto più complessa.
Ed è stato sottolineato questa cosa che l'anima non è dentro di noi ma è tra noi. Volevo riportare una frase che ho letto in questo libro, insomma, di Ilma, che dice che l'anima è la forma del corpo, non è tra noi, ma è l'anima proprio dalla forma al corpo, è il principio del suo movimento, nonché la causa finale e scopo del corpo. In quanto sostanza degli esseri viventi, tale forma, detta psiche, influenza e comanda il corpo ed è parte dell'animale in senso più autentico. Nel senso che quest'anima non sarebbe la parte spirituale, ma sarebbe appunto la parte più animale del corpo, in senso più autentico che non il corpo, benché gli interessi dell'uno e dell'altro siano identici.
Se posso permettermi proprio una breve interlocuzione, qui ho proposto solo, come si potrebbe dire, un breve capitolo, quasi un codicillo, proprio perché in realtà il tema è complicato e fra l'altro io non ci ho riflettuto, nonostante tutto, perché ne ho abbastanza già dei temi politici quando dovendo prenderli con uno sfondo, ma insomma, però ogni tanto faccio delle incursioni perché mi accorgo che anche la riflessione sulla politica ha bisogno di qualche cosa di più, però ho degli ammonimenti tremendi perché penso a uno dei fondatori dell'Istituto Cattaneo che ha rinnovato gli studi politici italiani e che ora è diventato collaboratore fisso di Astra, questo non vorrebbe dire niente, solo che dimostra di credere a queste cose che hanno una tradizione illustre, ben inteso, ma non siamo più nel Rinascimento e forse un pizzico, una spruzzatina di illuminismo farebbe bene a tutti, penso io. Però insomma, adesso non consideriamo le cose in maniera troppo sbrigativa. Ecco, io vorrei dire questo, credo che adottare in generale un paradigma relazionale nella riflessione filosofica sia importante. Cioè quello che è stato detto appunto sul fatto che noi siamo sempre in condizioni intersoggettive, quindi siamo sempre in perenne interazione anche con il mondo, con le altre persone, con la natura che ci attorna e che ci fascia. Ecco, queste sono delle cose importantissime, quindi non possiamo considerarli in maniera isolata. Ecco, autori come Ilma, vorrei dire, mi suscitano però una certa perplessità ambivalente. Ricordo un libro sul fascino della guerra che mostra una straordinaria ambivalenza. Ecco, a volte ho impressione che ci sia un'esasperazione, un eccesso nella valorizzazione di questa componente irrazionale dell'uomo e che ci sia il pericolo di una specie di delirio, uso un'espressione un po' la buona, insomma, per riuscire a capirmi. C'è qualche cosa che sfugga da ogni verifica e ogni controllo.
per cui su questi autori, anche di Eranos, su alcuni di questo gruppo, penso che dobbiamo procedere con ponderazione, cioè non abbandonare quegli elementi sicuri, quei soffesamenti delle questioni che sono a volte la nostra garanzia. Abbiamo pochi punti di riferimento, ma quei punti di riferimento bisogna tenerli assolutamente saldi, se no si apre una situazione. Ecco, anche degli stessi autori gnostici, che pure testimoniano in un'età di grande crisi questa profonda disperazione, perché non erano soddisfatti dall'idea degli antichi stoici, per esempio, l'importante è vivere bene e morire con dignità, che era una grande idea che però molta gente non riusciva a praticare. Era difficile sul piano concreto vivere un'altezza di ideali così grande. E allora che cosa facevano? Si buttavano in questi sentieri che sono una testimonianza interessante, hanno degli aspetti che danno da pensare e tuttavia non sono persuasivi, molto spesso. Oltretutto ci troviamo oggi in una situazione molto diversa, quindi dobbiamo fare questa trasposizione in maniera molto accurata. Ecco, volevo appunto semplicemente dire questo, però questo che lei ha detto sulla necessità di tenere sempre presente il quadro della relazione complessa che noi esseri umani abbiamo, questo credo sia un'indicazione positiva che scaturiva anche proprio dall'intervento dell'amico e collega professor Perissinotto, che aveva detto bene, questo è tra noi anche in tutta la sua efficacia questo discorso. Non so se ho capito male, io mi ero notato proprio queste parole.
Sì. E se viene qua.
Premesso insomma che io sono cattolico e insomma sono interessato anche a questi discorsi qua perché ho visto tante cose legate all'anima, tante cose viste su queste cose, ho visto anche l'anima sotto tanti aspetti e quindi anche per far vedere insomma che esistono anche i cattolici insomma che vivono senza tanti problemi, ecco, anche a questi incontri insomma così. Però ecco una cosa che un po' ho sentito, che è falsa, del cristiano che non vede, non può pensare che ci sia un collegamento con Dio, Dio quello che c'è è l'anima, per qualsiasi persona che non sia anche mistica. E questo non è vero, perché basta andare in qualsiasi ambiente cristiano. E qualsiasi persona, io personalmente, io stesso, anche io stesso, riesco, si può sentire questa cosa, si può sentire e sentono, anche la maggior parte delle persone che io conosco, lo sentono. Tante persone sono persone che comunque rimangono nell'ombra, che non si sentiranno mai. Grandi mistici ce ne sono stati tantissimi, pochissimi, come quelli che lei diceva, sono persone che comunque sono state uccise, che sono state poi condannate, e sono poche rispetto ai tanti, anche tanti nascosti che ci sono e che ho conosciuto, per fortuna, che non si sentirà mai parlare, che hanno una grande misticità, che hanno un grande collegamento con Dio attraverso questa cosa. Poi un'altra cosa che è legata all'anima, la questione che poi, con l'ultimo intervento, che si diceva, è che il fatto che Michelangelo, no, di questa cosa di Michelangelo che riesce a percepire, riesce a portare la sua anima all'interno di questa scultura. Ecco, e questa è una cosa principale, però bisogna pensare anche ad altri modi di vedere l'arte, perché l'arte può essere qualcosa che tu rappresenti l'uomo, lo rappresenti semplicemente per quello che è, o rappresenti qualcosa di astratto, che comunque viene rappresentato, nel caso di Michelangelo, si rappresentava qualcosa che era qualcosa di concreto, di reale, e quindi che veniva trasportato all'interno. Che poi si possa percepire l'animo di un grande tra le stesse opere è tutto contestabile, secondo anche poi il parere di molte persone. Poi un'altra cosa, nel senso che qualcosa di legato all'invisibile, nel senso, sì, io penso anche alla questione dell'energia, nel senso l'energia si pensa che si può misurare, però è qualcosa di assolutamente, che comunque mai non si vede l'energia del sole, non riesco a vedere attraverso l'occhio, però so che posso percepire, posso misurare questa cosa.
e quindi ci sono dei vari gradi di livelli di invisibile, quindi anche l'anima con qualcosa di invisibile non si può misurare, però sappiamo che si può percepire in una certa maniera attraverso quelle cose che è l'arte, così come l'energia, la stessa cosa, si può percepire, non si può vedere attraverso sensazioni, non si può avere attraverso certe sensazioni, però si può percepire fino a un certo punto. Quindi anche lì sono tutte questioni che poi si può discutere all'infinito, insomma, di queste cose. Comunque, ecco, volevo fare solo una correzione su questa cosa, nel senso che poi, nel senso, attraverso le religioni, ecco, nel senso, soprattutto il cristianesimo, principalmente, insomma, a cui sono legato, quindi comunque sono diventato cristiano attraverso questa cosa, attraverso la mia esperienza con l'anima, attraverso l'esperienza con questa cosa. Comunque,
chi desidera che risponda, perché
mi pare la domanda
mi sembra che questa domanda coinvolga tutti i relatori e quindi ognuno deve rispondere secondo me.
Io penso che il senso dell'anima è una cosa che coinvolge un po' tutti, in senso tutte queste questioni qui assieme, che si leggono assieme. L'anima è una cosa che può coinvolgere tutte queste cose assieme. Non si può parlare di anima solo parlando in una certa maniera e non parlare nell'altro senso, se no si perde il concetto principale. Però io penso che, nel senso che magari la cosa che principalmente, che poi la questione dell'anima, cioè si può credere o non credere, allora è una cosa molto oggettiva. La questione che io volevo, ecco, chiarire era solo quella questione legata all'intervento in senso legato alla questione di
il professor Renato Di Nisi. Sì, io comunque posso dire una cosa, che nel momento in cui stiamo parlando di anima, stiamo parlando, presupponiamo che l'anima ci sia e sia qualche cosa, e poi ognuno dice, cioè immagina quello che vuole, insomma, in base alla sua esperienza, alla sua storia, eccetera, eccetera, però forse si tratta, o potrebbe anche trattarsi di un inganno del linguaggio.
Se vuole... Posso porre un'altra questione? Sì.
No.
Dire qualcosa. Sì, noi abbiamo, quando parliamo di, abbiamo parlato di anima, diciamo, sono tre insiemi che in alcuni punti sovrappongono, in altri no. Abbiamo parlato anche per l'ultimo intervento proprio della psiche aristotelica, che classica, che è semplicemente l'elemento vitale, ciò che fa la differenza Fra gli esseri inanimati e gli esseri animati, che poi a seconda che sono piante, animali o uomini, ha vari gradi di complessità. E questo concetto in parte copre l'anima cristiana, in parte no, perché quest'anima qui non ha una, certamente almeno per quanto riguarda i vegetali e gli animali, non può.
Un'altra cosa, per noi cristiani diciamo che l'anima è dentro l'animale, dentro alla pianta.
Quindi in questo caso l'anima cristiana non coincide con la psiche di Aristotele, che invece si riferisce seppure a vari livelli di complessità sia alla pianta che all'animale. E poi un terzo insieme, quello della mente, il mind, è un equivalente dell'anima, però può essere anche espressa da una persona atea, quindi evidentemente c'è soltanto un'analogia per questo. Quindi parliamo di tre cose diverse che hanno dei tratti in comune e altri tratti che invece sono separati. Sulla questione dei mistici, io direi che in generale sono stati sempre rapporti molto tesi tra le religioni confessionali, soprattutto islamica e cristiana, e il mondo mistico, perché il mondo mistico tende a avere un rapporto diretto con Dio, e questo va benissimo ovviamente per le religioni confessionali, ma non con la legge divina. Cioè è sempre un movimento, si chiama antinomiano, illegale, cioè il mistico ha un'esperienza tale che per cui prescinde dalla legge, in qualche modo. Non obbedisce all'autorità della Chiesa, laddove c'è la Chiesa, per esempio in ambito sciita o in ambito cattolico o protestante, o in ambito islamico fa una cosa equivalente, cioè non, per esempio il mistico, ma anche a volte il filosofo una vicenda, non fa le cinque abluzioni rituali, se ne frega. È cosa gravissima per un islamico, no? un'osservanza rituale puramente esterna, ma fondamentale. Alla Mecca ci va o non ci va, non gliene importa niente, il suo rapporto con Dio, perché deve fare 4 giri, 5 giri intorno alla pietra nera? Non gliene importa assolutamente niente. Quindi questo è un fenomeno di massa, diciamo i sufi sono spesso perseguitati in ambito islamico proprio perché sono una componente che non puoi dire che non sia religiosa, figurati, ma è una religione strana, quindi ballano, cantano, non osservano le regole. E di qui occasionali persecuzioni nei confronti dei mistici. Ci sono stati in ambiente islamico, che si chiama Galash, per esempio, che è un po' l'equivalente di Majd al-Hekkat in ambito islamico, e che però viene ammazzato. Oppure i mistici in Occidente, alcuni sono tollerati, altri sono mandati a rogo, soprattutto se di secondo rango, soprattutto se donne, le pellegrine, sono massacrate, no? E in altri casi vengono recuperati, assimilati. San Francesco è un esempio di una gigantesca operazione di assimilazione che ha lasciato però molte vittime sul terreno, che sono tutti dei correnti francescani spirituali. Vi faccio un esempio che è noto attraverso il romanzo di Diego, ovviamente, no? E lì San Francesco è santo, una parte dei francescani fa una brutta fine. Quindi sono rapporti sempre un po' molto tesi fra mistici e gerarchie ecclesiastiche. Ovviamente da un punto di vista della religione, da un punto di vista di Dio, probabilmente i mistici valgono quanto e più del clero regolare o del devoto o meglio, però insomma c'è un problema di tensione interna, e certo lì il centro è l'anima, e l'idea fondamentale è che Dio galleggia dentro l'anima del mistico, come l'intelletto materiale galleggiava dentro le facoltà dell'uomo, restandone separato ma partecipandone in qualche modo, no? C'è una grande analogia con le soluzioni mistiche, sia sulla congiunzione, sia sulla quello che si chiama inesistenza, cioè esistenza dentro senza confondersi, dentro l'anima senza confondersi. Allora, questa è la parte mia, poi se
una
altre...
Una battuta di rottura a proposito di misticismo. Durante il periodo fascista, nel programma di filosofia c'era anche un testo a tradurre di mistica fascista, a proposito di misticismo e di interpretazione.
Però diciamo rinneghiamo, nessuna religione seria potrebbe accettare questa.
Ah?
Posso dire
l'ultima cosa?
E che noi dobbiamo...
Se io dimostro che l'anima, l'ultimo intervento, si dice, si fa attraverso l'arte, e nell'animale io so che c'è l'anima, dico che c'è l'anima nell'animale, però l'animale non fa arte. Se l'animale mi facesse una struttura di non uguale a Michelangelo, o creasse un dipinto come quello di Michelangelo o come quello di Caravaggio, allora io posso legare queste cose. Come io faccio a legare?
Siccome i tempi sono molto molto stretti, no, non possiamo continuare, c'è solo un minuto a Gois, non più di un minuto, perché poi facciamo una pausa di 10 minuti e poi riprendiamo, perché purtroppo i tempi sono troppo stretti.
Ecco, io volevo dire che sarebbe importante proprio in relazione a questo intervento, in cui l'interlocutore si esprimeva con sincerità, con calore, eccetera, sarebbe importante, secondo me, io parlerei più in generale delle persone che si riconoscono nell'Evangelo, quindi un mondo cristiano oggi complesso, articolato, sarebbe bene che non si limitasse, secondo me, ad esprimere solo delle istanze, ma che approfondisse anche quegli autori che hanno cercato di venire in luce proprio delle questioni che la modernità ha presentato. E quindi Rosmini, Newman, Jordel, ecco, anche per esempio il dialogo tra John Eccles e Popper, che è stato particolarmente interessante, ricco per questi temi. Io credo che quindi bisognerebbe anche che ne uscisse una fede in qualche modo messa alla prova rispetto alle esigenze dei tempi nuovi. Vi faccio un esempio piccolissimo. In Leggio, che è un piccolo comune in provincia di Udine, piccolissimo e dimenticato, c'è ogni anno una mostra artistica organizzata da un gruppo volenteroso di cattolici che raduna delle opere d'arte straordinarie su questi temi. Il tema scelto quest'anno è proprio l'anima, e i viaggi dell'Ambera Dio. Sono cose bellissime che fanno maturare il gusto delle persone e l'approfondimento. Quanto alla mistica, ci sono autori, da San Giovanni della Croce, che è un autore eccezionale anche per il valore poetico, fino a Wittgenstein, che hanno approfondito questi problemi, però io purtroppo vedo che questi autori sono pochissimo approfonditi e conosciuti, quindi l'auspicio è che su questa grande tradizione non si rinunci a lavorare attraverso un paziente lavoro ermeneutico, interpretativo, che metta in luce i valori che ci sono, era il tema dell'ultima lezione del professor Lucenini, il grande valore di una tradizione che non ha cessato di parlare. Quindi apprezzando sempre il calore e la sincerità delle posizioni, bisogna anche che le traduciamo in qualche modo, credo, perché anche io mi metto tra le persone così, proprio che si sentono orientate, eccetera, legate a una tradizione cristiana che però deve essere rivitalizzata, bisogna che non le lasciamo come pure istanze da contrapporre, ma devono diventare dei temi sempre più approfonditi. Questo è quello che cercavo di dire.
Bene.
Io direi che ci troviamo alle 6, punto, spaccato, al secondo.